Oggi, parlando con Luca, abbiamo pensato questo pomeriggio, chiamiamolo di ritiro, ma è più così, proprio un pomeriggio di ritrovo insieme che vorrei insieme all'insegna della serenità, di un certo clima anche di preghiera, di riflessione, che culminerà con la messa che celebrerò fra poco alle 18 e poi con l'Agape Fraterni insieme, qui in oratorio, faremo la cena insieme. Non avendo tantissimo tempo a disposizione e poi, visto e me lo confermate oggi, l'eterogeneità sia delle provenienze ma anche delle età, perché ci sono genitori, ci sono alcuni piuttosto non vecchi ma anzianotti, insomma su di età come noi, ci sono dei giovinotti, ma anche dei bambini piccoli, no? Per cui capite che prendere un registro, un discorso che vada bene a tutti è un po' impegnativo. Ho pensato fin da subito che non era il caso di stancarvi con una riflessione teologica o liturgica pastorale sulla musica, sull'arte, su me, sulla fede, su tante altre cose, un ritiro propriamente detto con meditazione, predicazione del predicatore, così come ho fatto già forse una volta o due. È già un po' che volevo fare un incontro invece di questo tipo, una proposta all'insegna della musica, perché i campanari. Io vi considero musicisti e tali dovete sentirvi anche voi, un po' a tutti gli effetti. Non sono dei praticoni con delle note o, come dice Luca, dei picchiatori di pugni, ma persone che hanno un po' il gusto della musica, hanno anche un certo orecchio e cercano di rendere in musica delle emozioni e soprattutto di trasmettere un vissuto di fede che attinge al patrimonio della tradizione nostra, della nostra cultura, dove le campane, i campanari, qui c'è tutta l'associazione, la federazione, con gli studi che ha fatto, le ricerche, è testimone, proprio documenta anche dell'attività che è stata fatta in tanti anni, anzi direi in tanti secoli.
Buongiorno.
Per cui è un patrimonio che dobbiamo valorizzare, tenere vivo, rinverdire anche, e nutrendoci di questo patrimonio ci arricchiamo innanzitutto noi nella fede, nell'appartenenza anche alla Chiesa, permettete, perché un campanaro, per forza di cose, qui da noi un campanaro non può che essere legato alla Chiesa, perché ditemi voi, parlo dell'Italia, se ci sono, io non lo so, se ci sono dei campanili o dei luoghi di campane che non siano legati alle chiese. Sì, c'è il campanone a Bergamo, ma
In
in
Italia
Italia direi
pochissimi.
sono pochissimi gli esempi dove.
Pochissimi.
Per cui voglio dire, al 99% un campanaro fa riferimento a una chiesa, a un campanile, e il campanile generalmente accompagna una chiesa, per cui è l'espressione sempre di un luogo sacro, di una religione anche, di un patrimonio culturale, spirituale, immateriale, come viene detto, immateriale, ma non per questo insignificante, evanescente o etereo, ma come la cultura, come le arti, come la musica stessa, da un certo punto di vista, è immateriale, non la tocchi. Però la senti e che effetti fa? Se dovessimo togliere tutto il patrimonio immateriale con cui siamo stati cresciuti e di cui ci nutriamo, saremmo decisamente impoveriti, saremmo ridotti meno che gli animali, voglio dire, no? Quindi, allora noi facciamo oggi un piccolo tentativo, un esperimento di crescita culturale e anche spirituale, attraverso una proposta musicale che vi offro, che attinge a un autore, a un musicista che ho riscoperto questi ultimi anni, che è uno dei grandi della musica. Anche se a suo tempo, specialmente dove è nato, dove è cresciuto, all'inizio divenne lui, non è che fosse stato particolarmente apprezzato, cioè sì, ha avuto degli. Però li ha avuti più all'estero, secondo l'antico adagio, nessuno è profeta in patria. E come tanti altri grandi della musica, la loro, come dire, la loro, genialità, la loro creatività, il calibro è stato riscoperto un po' altrove e anche più tardi nel tempo. Sto parlando di Franz Joseph Haydn. Voi adesso vedete questo foglietto dove trovate la proposta che vi faccio oggi, è di ascoltare semplicemente una parte di un capolavoro, a mio parere un capolavoro, un grosso lavoro che Haydn ha fatto a suo tempo, la missa cosiddetta Celensis o di Santa Cecilia. Messa di Santa Cecilia è il nome che le ha dato un po' in qualche copista nell'Ottocento, quando ha ripreso in mano un po' le partiture, perché voi sapete che nel Settecento era pochissima la musica stampata, veniva stampata un po' a Parigi in qualche altro punto, ma tutte le composizioni da Bach in poi, Mozart, eccetera, i grandi di allora, scrivevano tutti a mano. Non c'erano i computer, non c'erano le macchine, no? Scrivevano a mano. E un bel lavoro per eseguire innanzitutto questa musica, per farla conoscere, per divulgarla, era affidato a dei copisti, che erano delle persone, a volte volontarie, a volte un po' pagate, venivano pagate anche per questo, per trascrivere le copie, che non c'erano le fotocopie come oggi. Quindi a mano dovevano mettersi lì partendo dall'originale e trascrivevano le note da distribuire a quelli che suonavano e agli altri, gli altri maestri. La musica quindi si diffondeva un po' così, pian pianino, a macchia d'olio. Poi se un musicista si affermava, cioè le sue opere venivano apprezzate innanzitutto dalla cerchia dei suoi esecutori e dagli interpreti che lo apprezzavano, e poi anche dai mecenati di turno, perché teniamo presente che allora un musicista, per vivere, per campare, se non voleva fare la fame, doveva affidarsi a un chiamato mecenate, cioè un ricco, un potente di allora, che pagava il compositore e i musicisti di corte. Non è come oggi che abbiamo tutti un iPhone, un iPad, qualcosa, un stereo, qualsiasi mezzo elettronico. Oggi possiamo sentire tranquillamente tutta la musica. Tu vai anche in internet, fai prendi tutto. Allora non era così, non c'era niente, non c'era la musica registrata. Questo già soltanto all'inizio del secolo scorso, per dire, perché i primi fonografi sono del... so se primi Novecento, ecco, primi. Per cui dal 1800 andando indietro, se tu volevi sentire dalla musica, tu dovevi sentirla dal vivo, non c'era altra possibilità. Dovevi avere uno che te la suonava, sperando che fosse bravo, un maestro che la dirigeva, gli strumenti adeguati, e ovviamente questo capite che non era possibile in tutti i paesini di campagna, di provincia. Era possibile nelle grandi città, dove c'erano appunto quelli che avevano un po' i soldi, quelli che potevano, e soprattutto era possibile nelle corti dei principi, dei potenti, dei ricchi di quel tempo, re, imperatori, duchi, conti, eccetera, no? Questi era un segno, da un lato dava prestigio anche alle loro corti, cioè un principe, un re, un imperatore, un duca, un conte, un personaggio di allora che contava dell'aristocrazia, per far vedere come lui era importante, non soltanto, la prima cosa che faceva era intanto una bella reggia, un bel castello, una bella villa di proprietà, non come quelle di oggi, volevo dire, cioè enormi terreni, un edificio imponente, chiamava anche degli artisti a fare delle belle opere d'arte, a fare anche una bella facciata, delle belle sale, poi c'era tutto un mobilio, un arredamento, insomma. E quando uno andava a visitarlo, vedendo la grandezza della sua casa, del suo giardino, la bellezza delle sue opere d'arte, e anche come si vestiva, e anche l'imponenza della sua corte, penso questo qui, a corte ci sono, che ne so, 400, 300 persone che vivono lì, 200 persone, nulla. Ci sono tanti camerieri, tanti che lavorano lì, della fabbrica, eccetera. Mamma, questo qui come ricco, come importante, come sta bene. E uno aveva addirittura un teatro e una orchestra, piccola o grande orchestra di corte. Questo era considerato importante e grande, no? Estimato. Quindi alcuni principi di allora facevano un po' a gara per aggiudicarsi i migliori musicisti dell'epoca. Li pagavano, poi a volte sorgevano delle tensioni perché magari si ritenevano pagati troppo, oppure poi ovviamente dipendeva anche dalla sensibilità del principe di turno, come oggi dal parroco di turno, allora del principe di turno, cioè è capitato anche a Haydn. C'era un principe che si intendeva un po' di musica, era appassionato di musica, poi il musicista andava benone, aveva sicuro vitto alloggio, aveva, insomma, era trattato bene. Capitava invece magari un altro principe, magari il primogenito oppure l'altro erede al trono, che di musica non gliene fregava niente perché magari gli portava di più la caccia o la guerra o quel piacere di corte, diceva: beh, la musica non mi interessa. Magari succedeva di liquidare anche alcuni orchestrali, e quindi adesso, se fino adesso aveva a disposizione, che ne so, 30 orchestrali, adesso te ne devi fare musica solo con 20, perché non te ne do di più, non posso permettermi di pagarne di più. E quindi dovevano tirare la ciglia anche loro. Ovviamente perdevano anche un po' la soddisfazione, no? Poi magari subentrava un altro principe che dice: no, io adesso la musica la voglio, io voglio più musica sacra, io invece voglio musica profana, a me non interessa quella sacra. Quindi stavano un po' anche a loro alla mercé di quello che, permettetemi, passava un po' il convento. Anche le chiese, anche qui però dipende dalle chiese, dalle disponibilità che avevano. Le chiese avevano le più grandi, le diocesi, le cattedrali, avevano una cappella, le più importanti avevano anche una orchestra di cappella, perché il vescovo poteva essere anche conte, quindi avevano anche l'orchestra di corte, magari che faceva riferimento al tal vescovo, come il caso di Mozart, che all'inizio era al servizio del suo principe di chiesa, no? Col quale poi ha avuto un po' delle discussioni, così. Vabbè, poi è andato altrove. Ecco, quindi c'erano delle corti delle diocesi che si permettevano anche un organista, un bel coro, una bella cappella musicale, altri invece la cui la cosa veniva un po' lasciata così così, all'acqua di rosa. Quindi per tanti secoli si è andata avanti un po' con questo modo di fare. Allora, Haydn ha avuto la fortuna di trovare una corte, perché lui all'inizio ha vissuto una giovinezza anche all'insegna un po' della povertà, un po' di stenti, non era di una famiglia ricca o nobile, però hanno scoperto fin da subito il talento di questo bambino, che aveva una voce bellissima, cantava bene. E come ha sentito cantare, l'hanno voluto subito nella cappella dove abitava lui era di origine Haydn, zona tedesca e austriaca, lì poi vicino a... Però allora c'era tutto un confine strano tra l'Ungheria, l'Austria, eccetera. Quindi era dove è nato lui, ha cominciato come bambino canterino, poi ha cominciato a prendere i primi rudimenti, le prime lezioni, poi quando ha cambiato la voce ha dovuto sospendere l'attività di cantante, poi però pian piano ha potuto continuare gli studi un po' costanti così e così via, ha sentito un po' i vari grandi e si è formato una sua cultura musicale enorme, finché è andato alla scuola anche di un italiano, Porpora, che gli ha insegnato soprattutto il contrappunto, il padroneggiamento della composizione, e da lì è avviato un po' la sua carriera musicale, finché è arrivato, l'ha scoperto uno dei principi Esterházy, di Esterházy, a Eisenstadt. Lì c'era una splendida residenza su di Vienna di questi principi, che l'hanno preso innanzitutto come aiuto al compositore di corte, che era un certo, vado a leggervi, un certo Gregor Josef Werner. Lui ha accettato subito l'incarico di vice maestro della cappella di corte di questi Esterházy, è un nome che faccio fatica a memorizzarlo, però ha fatto un po' di gavetta, gli ha dato un po' una mano, finché nel 1766 questo Josef Werner, Gregor Josef Werner, maestro di cappella di corte, muore e gli succede lui, essendo il vice direttore, prende in mano lui la cosa. Da lì per 30 anni Haydn è stato il capomaestro, il capelmeister, il direttore di tutte le rappresentazioni di corte, dalla musica di corte e così via. Pagato per questo, il principe lo sosteneva, quello che gli dava il suo mecenate, suonava un pochino anche lui, suonava uno strumento per il quale Haydn ha dovuto comporre diverse cose anche per accontentare il suo principe. No? Scriveva già musica sacra e anche musica operistica. Poi, dopo quel principe lì, ne è arrivato un altro che la musica gli interessava un po' di meno, e quindi Haydn ha fatto un periodo in cui è andato altrove, perché lì aveva poche soddisfazioni. È andato a Londra e lì ha conosciuto la musica di Handel e anche la musica anglosassone, si è fatto un ulteriore bagaglio di cultura e nello stesso tempo si è fatto apprezzare fuori delle quattro mura della corte, no? E ha cominciato lì la sua fama un po' in tutta Europa. Poi è ritornato ancora lì, dove comunque aveva mantenuto il titolo, perché era subentrato ancora un nuovo principe che gli interessava ancora la musica, e lì ha prodotto ancora le ultime cose, anche le cose più belle e maggiori, fino alla morte avvenuta nel 1809. Vedete, 1732-1809. Quello che vi propongo oggi è, senza fare tanto perché la storia sarebbe affascinante, ma non voglio perdere, vi propongo oggi di sentire il credo di questa messa che Haydn ha scritto. È una messa scritta nel 1766, appena morto quel Werner. Quindi Haydn ha detto: finora il mio maestro lì mi ha stimato anche gran poco, perché gli diceva che lui faceva così, voglio fargli vedere io di che cosa sono capace di fare. Ha scritto una messa portentosa, con un gloria che addirittura più di 800 battute, un gloria molto lungo, non vi faccio sentire quello, ma... E poi parte già con Kyrie, bellissimo, no? Kyrie, sapete, la messa tradizionale aveva, era in latino ovviamente, quindi c'era il Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Questa era la messa classica di ogni compositore che voleva fare una messa, aveva queste parti qui. Ecco, io vi propongo l'audizione meditata un po' del Credo di questa messa, che è un capolavoro per come Haydn sa scrivere la musica e come sa, attenzione, rendere bene la musica con la musica il senso del testo, del credo. Voi dietro vedete sul foglio che ho messo il testo del credo che diciamo anche noi, il credo della Chiesa.
Ma credo è una preghiera, non si canta, no?
Si canta solo nelle solennità, nelle domeniche. Il credo obbligatorio da molto, mi pare dal Medioevo, mi pare che è obbligatorio già da Carlo Magno, che la domenica, adesso non si canta quasi più, ma allora nelle messe solenni i compositori dovevano comporre Kyrie, Gloria, Credo, Santus, Agnus Dei. Il credo era cantato. Non è la messa come oggi, Il popolo non partecipava come oggi, non c'è la partecipazione attiva dell'assemblea tanto voluta al Vaticano II. La gente che allora andava a messa, questo fino al Vaticano II, andavano a sentire messa, andavano a far l'atto di presenza a messa, in tanto che dicevano messa, tanto la messa era in latino, la diceva il prete con i suoi chierichetti. La gente diceva il rosario, il coro nelle messe solenni cantava e la gente ascoltava. Basta, la messa era così prima. E non è come adesso, bisogna avere presente. Ecco, il credo era cantato, quello che noi recitiamo, che reciteremo anche stasera, ovviamente noi in italiano, allora era in latino. Haydn ha saputo rendere in musica il testo del credo, proprio quello che il credo vuole dire, l'incarnazione di Dio, il figlio di Dio che si fa uomo, che è patito, che è morto e che è risorto e asceso al cielo, e poi lo Spirito Santo, la Chiesa e infine la gloria del paradiso che ci attende, la vita del mondo che verrà. Amen. Siccome viene lunga, vi faccio sentire proprio come ha saputo interpretare Haydn questo credo. Dunque, leggo qui, vedete, nella forma tripartita, tre parti sostanzialmente. C'è una prima parte, credo in unum Deum, è un tempo vivace, è un credo in do maggiore, una messa in do maggiore. Vedete che l'organico è fatto, è abbastanza ricco, ci sono dei solisti, soprano, contralto, tenore, basso, sono le quattro voci fondamentali, dei solisti che vanno bene, un coro misto a quattro voci, quindi c'è tutto un coro che canta, nelle, e la messa è tutta un'alternanza di solisti e di coro, fanno un po' volte risposta, lo sentirete anche nel credo. Poi c'è tutto un po' l'orchestra minima, quella che Haydn aveva a disposizione, non una grande orchestrona come immaginate di vedere, che ne so, alla Scala o nei grandi teatri dell'opera, però un organico minimo per una bella armonia e per dare un bel risalto a un pezzo. Due oboi, due fagotti, due trombe, ovviamente timpani, pum pum, quelli le percussioni, archi, cioè il corredo dei violini, violini, viole, violoncello, contrabbasso, violini, e continuo è il clavicembalo o l'organo, anche l'organo positivo, un piccolo organetto facendo da continuo, cioè che arricchisce armonicamente tutte le melodie, fa da sostegno di fondo, no? E contribuisce a riempire, ad arricchire tutto quanto l'organico. Quindi capite, voi qui vedete che c'è 2, 2, 4, 6, uno dei timpani, gli archi potevano essere anche, metti solo una ventina o anche di meno, capite che con una trentina neanche di elementi lui faceva questa messa, però l'effetto è straordinariamente efficace. Prima parte, il credo, vivace, una seconda parte, et incarnatus est, cioè Dio si è incarnato, il tempo largo, il tempo qui diventa molto più lento, ed è in do minore. E qui la scelta della tonalità è interessante, perché il maggiore normalmente indica un qualche cosa di gioioso. Tenete presente che Haydn era molto sereno, molto gioioso, aveva un bel carattere, era uno che gli piaceva la vita, no? Ha sopportato varie amarezze, ma lui cercava di essere sereno, è una bella figura di uomo prima che di musicista, Haydn, no? E anche perché ha capito che era la filosofia migliore per vivere, non stare lì a litigare o polemizzare, no? Cercava di essere sereno, di lasciare andare giù il serio, il brembo se c'erano, no?
Per dire, non riesco a parlare 77 anni.
Fa bene. E se no, non campagna. No. Però è un uomo che anche ha sofferto, per esempio il suo matrimonio non è stato felicissimo, no? Con la moglie ha avuto un po' anche lui delle difficoltà, non era capito, insomma, però ho portato tanta santa benedetta pazienza, ecco, per dire, non era uno che, per dire, un superficiale o un buon tempone, no, allegro di indole, sereno, e voleva trasmettere questo nella musica, però consapevole anche delle amarezze, delle durezze della vita, e nell'Incarnatus Est lo vedremo. Poi, terza parte, Resurrexit. Ritorna ancora il movimento gioioso iniziale con un allegro ancora in do maggiore che è bellissimo. Guardate, qui c'è una spiegazione di tutta la cosa, sono parole un po' difficilissime, io le lascio alla vostra lettura. È meglio che ascoltiamo subito la cosa. Parte il credo, guardate, il credo è una bella professione di fede, innanzitutto Adi ci vuol dire a noi cristiani di oggi. Voi dovete essere, noi dobbiamo essere gioiosi, contenti della nostra fede. La prima esplosione musicale è questa, credo, ripetuto più volte, con tutta l'orchestra che suona, con tutto il coro e le voci che si susseguono, no? La fierezza dell'essere credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, che ha creato il cielo e la terra, le cose visibili e invisibili. E poi il Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio. Ecco, il credo. Sentite come lo sviluppa nella prima parte.
Thank you.
musica si alterna sempre, lui gioca con la musica, eh. La fede deve essere un qualche cosa di sereno, gioioso, siamo contenti, convinti, no, della nostra fede, e lo vogliamo dire col canto, con la musica, con la nostra gioia anche. Un cristiano lo si deve vedere gioioso, se no come fa a invogliare a credere, no? Credo in Dio, Padre Onnipotente, Figlio Suo, eccetera, no? Lui che ha fatto tutte le cose e che per noi uomini e per la nostra salvezza è sceso dal cielo. Adesso hai la seconda parte, vuole evidenziare il grande mistero decisivo, fondamentale della nostra fede. Noi sappiamo che siamo cristiani, quali sono, ragazzi, i due misteri fondamentali della nostra fede? I due misteri fondamentali, le cose di fondo che noi crediamo. Primo, unità e trinità di Dio. Dio uno solo in tre persone. Non ne parlano più il catechismo. No, Giacomo, non è uno solo in tre persone. Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi crediamo in un solo Dio, uno, che però è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ok? Sapere che cosa crediamo, né? Se no, c'è. Credo in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Secondo mistero della fede, incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Secondo articolo di fede, il cuore di tutto quello che crediamo è che il Figlio, la seconda persona della Trinità, che ci ha rivelato il Padre e che poi ha donato lo Spirito, si è incarnato, il Natale, si è fatto uomo, si è incarnato ha patito, ha sofferto, è morto sulla croce ed è risorto, ha vinto la morte. Ragazzi, queste sono le cose fondamentali da sapere, cioè noi cristiani, anche a me da per dire, questi sono, cioè, se perdiamo di vista questi, come sappiamo il Padre nostro, il segno della croce, così, sapere che Dio, io credo in Dio, che è uno solo di tre persone, e che questo Dio mi ha voluto così bene da farsi uomo, da prendere un mio corpo, la mia fragilità, la mia debolezza, addirittura ha condiviso la mia mortalità, cioè, è morto, per salvarmi, per risorgere poi. Incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Veniamo qui a questo secondo articolo di fede, et incarnatus est. Guardate come Haydn lo rende, tonalità modo minore, perché lui immagina che Dio, come lo immaginiamo noi, no? È in paradiso, nella gloria del beato. Dio è la perfezione, è la felicità, è tutto, no? Lui sta bene, cioè in paradiso staremo bene tutti con lui, no? Però questo Dio ha creato il mondo purtroppo è andato incontro al peccato, sappiamo, Adamo ed Eva, il maligno che ci ha messo lo zampino, c'è stata la disobbedienza con tutto l'iniziale, no? Qui grande mistero, ovviamente tutta una grande realtà, ma di cui paghiamo ancora le conseguenze, per cui noi uomini siamo fragili, siamo peccatori, combiniamo anche dei disastri, questo mondo lo stiamo anche un po' rovinando, possiamo fare 50.000 riflessioni qua. Ora, questo Dio che ha creato meraviglioso il mondo, perché quando l'ha creato l'ha fatto bello, Dio vide che aveva fatto ogni cosa, vide che ogni cosa era buona, e quando fa l'uomo dice una cosa molto buona, l'uomo è il capolavoro del creato, bellissimo, no? Però l'uomo ha rovinato un po' tutto, causa anche del maligno. Cosa faccio? Lascio che il mondo vada alla deriva, che sia in balia del male? No, vengo a riaggiustarlo, mi esprimo così, a sistemarlo questo mondo. Ha avuto una ferita, io vado a guarirla. Ha avuto una macchia, io vado a cancellarla. Questa è l'incarnazione. Dio che si fa uomo, quindi potremmo dire scende un po', diciamo così, dal suo piedistallo, dalle sue prerogative divine, e i piccoli lo so che faranno fatica a capire, ma entra nella storia, in noi si fa bimbo, nel grembo di Maria, e si fa uomo. E Haydn descrive con la musica questa incarnazione di Dio, questo bimbo che prende corpo nelle viscere di una donna, anche nelle viscere della terra, no? Per fare un uomo le mamme sanno che ci vogliono almeno 9 mesi, vero o no? Non è che decidiamo di fare un figlio, domani arriva. È vero, ci vuole un po' di tempo, Le mamme, ve lo sapete bene, la gestazione, il mettere, il dare alla, e poi generarlo, darlo alla luce, come si soffre, no? Con dolore partoriale. Ecco, l'it incarnatus est dice tutto questo. Il travaglio di Dio della storia nel dare alla luce il figlio di Dio. Guardate come lo rende Haydn, è bello musicalmente,
Thank you.
o genitori la fatica di tirar su degli uomini dei vostri figli piccoli. Si può presto dare una vita fisica, ma tirar su un uomo. Ci sta dicendo questo. La pazienza di ogni giorno, le cure, l'educazione, no? E Tom, soltanto a fare l'uomo. Bello. Questo credo solo su questa cosa, perché è il cuore della religione cristiana. In nessun'altra delle altre religioni Dio si fa uomo, in nessuna, in nessuna. Il cristianesimo è l'unica religione al mondo dove Dio, perché anche gli altri credono in Dio, gli ebrei, i musulmani, questi credono in Dio, ma noi crediamo in un Dio che si è fatto uomo, e Aydin l'ha voluto dire. Questo mi soffermo su, ci medito su, perché è un mistero fondamentale della nostra fede. E adesso guardate, il crucifissus cambia, fa una piccola modulazione per rendere, cioè il venire a noi di Dio nell'umanità non è stata una semplice passeggiata, e là, dosò, faccio un giro sulla terra. Quel giro lì gli è costato, passus crucifissus. Qui sentirete in musica la tensione drammatica che qui Aiden dice, no, guardate, un'acuta sofferenza accompagna il crucifissus punteggiato dai drammatici passaggi del basso. E qui sentirete, ve lo dico già adesso, poi lo sentite mentre ascoltate. Il basso che canta, con la voce grave, io non sono un basso, garimendo, so, sentirete un basso come va giù, no? Sub Ponzio Pilato, passus et sepultus est. C'è questo contrasto, no, tra il contralto e il basso che cantano insieme, e sentirete dove Haydn musica Ponzio Pilato, e qui lo nomina tante volte, mi dà anche quasi un po' fastidio perché quasi che abbia messo troppo in risalto sto Ponzio Pilato, che io vorrei, eppure nella storia di Gesù ha avuto un ruolo decisivo, perché Pilato ha deciso, va bene, si è condannato, no? Alla fine. Pilato, sentirete il suo nome, Haydn, all'Oriente, Pilato, cioè nella musica spazia nel dire il suo nome dalle note alte alle note più basse, quasi a volerci dire, io ci ho letto questo, sono considerato, ci ho letto questo, Haydn ha voluto dirci, Pilato è un uomo di pasta frolla, che non ha gli attributi, non decide, va dove porta, la gente, lui voleva liberarlo, ma è innocente, ma alla fine ha ceduto sotto la pressione della folla. E vabbè, volete uccidere, vabbè, uccidetelo. È un uomo, un fantoccio, in balia degli stili. Quindi questo Pilato, questa banderuola al vento, e lo esprime proprio nella musica, dalle note alte alle note basse, per dire Pilato, no? Sentite come lo esprime questo crucifissus, no? E poi notate, alla fine, passus et sepultus est, in musica, sentirete come la voce del basso va giù proprio in fondo, tocca le note basse, un fa basso, che fa proprio per dire Gesù morto è sceso proprio nel profondo della terra, nelle viscere, è andato giù, al fondo, sepultus, sottoterra. Dio ha sperimentato questo, va che roba, senti che bello. Siamo scesi nel profondo della terra, sepultus, basso. Adesso cambia tutto. La morte non è la fine di tutto. Il figlio di Dio si è incarnato, si è fatto uomo, ha sofferto, crocifisso, finito nelle viscere della terra. Ma la morte non ha avuto la meglio su Gesù. Dio lo ha risuscitato, perché non era possibile che la morte tenesse il suo potere. E allora Haydn cambia. Io ho finito con una nota fa, una sorta un fa minore, cambia tonalità perché qui inizia una vita nuova, ritorna al do maggiore iniziale, no? E ritorna il tempo allegro. Et resurrexit tertia die. Il terzo giorno è risorto. Questo è l'evento decisivo della nostra fede, eh? La risurrezione di Cristo. Se Cristo è risorto, piantiamo qui tutto, cioè siamo cristiani perché Cristo è risorto. Notate che questo resurrexit tertia die secondo scritturas, ecco, c'è un unico, detti bene, proprio sono pochi secondi di musica e basta. Haydn non l'ha sviluppato. Dice, et resurrexit tertia die secondo scrittura. Gli dà già un impeto gioioso perché la risurrezione è un'esplosione di vita, però non dice molto di più. E lo capisco anche, secondo me, perché? Perché la risurrezione, come fai a descriverla? Nessuno l'ha vista. Gli apostoli al sepolcro, anche le donne, hanno visto il sepolcro vuoto, poi hanno incontrato il risorto, vivo, hanno mangiato con lui, ha avuto alcune apparizioni, poi è sceso al cielo. Ma il momento della risurrezione nessuno l'ha visto. Quindi Haydn semplicemente dice che è risorto, lo descrive. E lì poi parte tutta la storia del Cristo asceso, risorto, vincitore sulla morte, la storia della Chiesa e l'effusione dello Spirito. Quindi vedrete com'è. Voi tenete presente ancora questo sepultus est. La musica giù bassa, questo silenzio tombale, poi l'esplosione di vita della risurrezione, velocissimo nel descriverla, e poi c'è l'ascendit in cielo. Sentite anche come nella musica Haydn fa, mette in evidenza l'ascendit in cielo con delle note che salgono. E t'ascendi, fa proprio vedere come tutto il creato sale con Cristo. È proprio salito al cielo. Anche musicalmente lo esprime. Vedrete che bello che è. Sentite che ritorna la gioia di prima. E t'ascendi. La musica che sale. E Titero, di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. Sulla Chiesa, forse avranno i suoi motivi. Ritorna il credo iniziale. Un battesimo, credo non solo battesimo, ma la remissione dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e poi, come tante composizioni di quell'epoca musicali, che si concludevano con il fugato finale. Che cos'è il fugato? La fuga, sapete? chi ha studiato un po' la musica, la forma musicale della fuga. C'è un tema, un soggetto, che poi viene enunciato da una voce. Può essere una volte soprano o il basso, dipende. Una voce entra a cantare il tema. Le altre, a ruota, un po' a canone quasi, vengono, cantano quel tema lì ancora in un'altra tonalità, perché c'è una modulazione alla quinta, la quale, ecco, si ricanta il tema, quindi una voce, poi entra la seconda voce a cantare sempre quel tema, poi entra la terza voce, poi la quarta voce, c'è tutto un crescendo, no? Quel tema lì che viene rincorso, viene ripreso. Qui, quelli che l'hanno cantato, è molto bello, a me piace tantissimo questa interpretazione di, c'è di Simon Preston che suona, che dice, e la sua orchestra è così, il suo coro. È bello perché qui utilizza, soprattutto in questa parte, fa cantare i bambini. Et vitam venturi secoli, cioè credo, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, amen. La vita del mondo che verrà, il paradiso. Qui Haydn proprio fa cantare i bambini, perché il paradiso sarà un ritornare bambini, l'innocenza, ritrovare il candore delle origini, no? E poi chi meglio dei bambini sa cantare nei loro occhi, nelle loro, tu vedi il paradiso, la loro trasparenza, il loro candore. Ecco, il paradiso è questo, no? A chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Quindi qui sentirete i bambini che annunciano la vita eterna e c'è tutto questo fugato, questo crescendo che ti riempie di gioia il cuore, che è il motivo per cui questo Dio ci ha creati, si è incarnato, ha patito, ha sofferto e ci vuole fare partecipi ovviamente della sua gloria. Molto bene.